Ave Maria, cari fratelli, ti di buon consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo le conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe, detto da Casa Mariana Editrice. Ecco, a dalla radio buon consiglio che diffonde, che porta l'amore e il cuore dell'Immacolata nelle vostre case e nei vostri cuori. Ecco, queste conferenze San Massimiliano le scrive negli ultimi anni della sua presenza in epoca Lana. Anzi, non le scrive lui, neppure i suoi discepoli. E nell'approssimarsi della guerra c'era il pericolo di essere, siamo precettati, ecco, quindi interessati dall'esercito, che già sentiva vicino, ecco, la forza dirompente dell'impero di Hitler, che si espandeva già nel 1938, si può dire che fosse già cominciata la guerra, perché Hitler aveva annesso la Cecoslovacchia, tutta quanta, quindi aveva smembrato questo caposaldo, insomma, dell'impero austro-ungarico. Non esisteva già più l'impero austro-ungarico, però insomma, lui, in quanto tedesco, ecco, si sentiva in dovere di, ecco, inglobare tutte le minoranze tedesche, no? Aveva già annesso l'Austria, poi infine la Cecoslovacchia, e il prossimo obiettivo di Hitler sarebbe stato la Polonia, no? Queste annessioni che lui aveva fatto fingendo di ottemperare a un bisogno, a un desiderio dei popoli tedeschi sparsi un po' nell'antico impero centrale, Asburgico. Quindi tutti i resti dell'antico impero venivano inglobati. Ecco, e quindi infatti Hitler si dirigerà pure verso sud, verso la Croazia, no? La Slovenia, la Serbia, ecco, vuole inglobare questi pezzi dell'impero perché secondo lui c'era la presenza tedesca un tempo, quindi c'erano i tedeschi, era spazio vitale del popolo tedesco per la sua vita, ma quando invade la Francia non si capisce bene perché, anzi, sì, era il territorio dell'Alsazia che era conteso, beh, sì, era stato perso, poi era stato ripreso, poi restituito di nuovo durante le guerre che c'erano state nei secoli precedenti. Infatti nell'Alsazia lì ci sono popolazioni, insomma, che parlano anche un po' il tedesco. Perché è stata una zona di confine. Beh, bastava che ci fossero pochissime presenze tedesche delle minoranze, che Hitler si arrogava il diritto di annettere tutto lo Stato, no? Tutto lo Stato est confinante. E quindi la Cecoslovacchia nel 1938 era stata la seconda tappa. La terza tappa sarebbe stata la Polonia e poi la Francia, ovviamente. E poi Hitler si spinse a invadere anche la Russia, addirittura, ma lì non c'erano minoranze tedesche, non c'era nessun motivo per, invadere la Russia, solo il desiderio veramente ormai irrefrenabile di potere. Non c'era più nessuna giustificazione, diciamo, nazionale, etnica, a supporto di questa sua smania di potere, di questa sua tensione. E allora ecco il capitano di cavalleria va a far visita a San Massimiliano, vuole visitare Nepocalano. Nepocalano si trova, insomma, in una zona piuttosto remota, ecco, non tanto vicino alla Germania quanto dall'altra parte. Però tutto poteva servire, ecco, anche nelle retrovie, per servire l'esercito. Ecco. Padre Mariano è stato al Ministero degli Affari Esteri, lì alla conferenza stampa, dicevano che in Europa adesso possono esserci grandi scosse. Beh, se ne parlava, insomma. Il santo si riferisce alla delicata situazione politica della Polonia, ad un futuro quanto probabile conflitto mondiale che effettivamente scoppiò il 1 settembre 1939, scoppiò ufficialmente, ma tanti la fanno risalire al 38, anche la Madonna dice che durante il pontificato di Pio XI scoppierà un altro conflitto. In effetti ufficialmente scoppiò sotto il pontificato di Pio XII, ecco, quindi non è Pio XII, come se la Madonna si fosse sbagliata, ma in realtà la Madonna pensava, leggeva i pensieri di Hitler, ecco, quindi considerava già la guerra fatta, già nel desiderio, ecco, e già l'anno prima che effettivamente questa scoppiasse. Era già avvenuta, no? Perché ormai Hitler era irremovibile nella sua foga, nel suo desiderio di annettere, aveva già annesso la Cecoslovacchia e quindi si aspettava solo il passo successivo. E quindi che cosa fa questo capitano? Dice che è stato contento di vedere che abbiamo un ampio ospedale, molti edifici, cioè c'è spazio per molti feriti, forse tanti feriti potevano essere curati lì. È una conversione dell'attività di Napocalano, che era tutta dedita all'apostolato, alla preghiera, però in caso di necessità. Come i cappuccini sono nati, non sono nati infermieri, no? Non sono nati assistenti dei malati, però quando c'erano le pestilenze non ci si sapeva a chi rivolgersi, e poi i cappuccini nella loro spiritualità avevano proprio il servizio degli appestati, e quindi ci si rivolse a loro per tutelare, proprio per tenere in piedi i lazzaretti, perché non ci voleva andare nessuno, né medici né operatori, insomma, del settore. Allora ci vanno questi poveri frati che si imparano a fare qualcosa, ecco, a custodire almeno questi malati, e soprattutto a dargli il conforto spirituale della preghiera, ecco, dell'offerta della penitenza, della sofferenza. Quindi, come ci dobbiamo preparare per non perdere ma guadagnare a favore della causa dell'Immacolata in caso di bufera? Ecco, c'è questo caso che si presenta, il caso della guerra, e allora bisogna essere anche pronti ad affrontarlo. Non disperarsi, non fuggire, ma resistere con l'aiuto dell'Immacolata. Perché ci si possa preparare a questo, bisogna avere chiaro davanti agli occhi il fine. Una buona preparazione è la ripetizione delle parole di San Bernardo. Perché sei venuto qui? Perché sei qui? Per la santità, cioè che sto a fare? Per mangiare, per bere, per divertirmi, per avere delle relazioni? No, ecco, devo santificare. La guerra è l'occasione massima di santificazione, come la pestilenza, come è la carestia, come tante altre occasioni di dolore, per l'umanità, di flagello, di penitenza, ecco, di espiazione. Il dolore non lo concede il Signore così, a caso, no? Senza motivo. Il motivo c'è, è che siamo peccatori e dobbiamo espiare i nostri peccati, se no non andiamo in cielo, se l'animo non è completamente puro. Questo fine, si intende, deve essere vivo, perché tutto sia proteso ad esso. Ognuno può applicare queste parole a se stesso. Cioè, ricorda il tuo fine. E quindi tutto si dissolve, no? Ecco, anche il dolore cristiano è un dolore, come dice Santa Caterina, che attiene solo al corpo, dovrebbe attenere solo al corpo, no? Anche se il corpo è una parte essenziale di noi, certo, però non all'anima, perché l'anima dovrebbe essere convinta che quel dolore è sano perché Gesù ha sofferto, perché Gesù ci ha salvato per mezzo del dolore. E quindi, ecco, questo dolore ci unirebbe ai sacrifici, alle sofferenze di Gesù Cristo. E dovremmo esserne quasi fieri, contenti. Ecco, Santa Caterina dice che proprio c'è la gioia di questo. Oggi San Giovanni della Croce, proprio il teologo della Croce, il grande teologo della Croce, dice che solo attraverso queste cose, attraverso le sofferenze, i lutti, ecco, e anche le fasi spirituali della sofferenza, l'assenza di Dio, no? Ecco, il rimprovero, lo schermo del mondo. Gesù ha provato tutte queste cose, le ha provate veramente tutte, e quindi noi non possiamo esimerci dal metterci alla sua scuola, di vivere come egli stesso ha vissuto. Ecco, allora San Massimiliano ci dice di prepararci. Come ci dobbiamo preparare? I pesci si riforniscono di grasso per l'inverno e noi ci dobbiamo munire di spirito fervoroso, non ingrassare di materia, perché forse anche questo succede, nei conventi, ma anche nella vita spirituale che non è troppo nutrita. Ecco, allora si va cercando altre consolazioni. Perché sei venuto qui? Questo fine, si intende, deve essere vivo, perché tutto sia proteso adesso. Ognuno può applicare queste parole a se stesso. Siamo entrati in convento solo per santificarci, non per portare un bell'abito, fare apostolato, fare opere sociali, no. Il Signore ci può anche chiedere, come a San Leopoldo Mandici, di stare in una casetta per obbedienza, in cui confessava le anime, in cui faceva tutto quello che doveva fare. Tutte le altre cose sono un mezzo, sono buone in quanto conducono al fine. Questo è l'unico fine, dobbiamo santificare la nostra vita, la nostra anima. Sono venuto nel convento solo per questo, ed esclusivamente per questo. I santi non si sono santificati per caso, ma si sono posti come fine: mi devo santificare. Sant'Agostino diceva a se stesso: hanno potuto questi e quelli, perché tu no, Agostino? E anche tanti altri santi, San Camillo, Santa Teresa di Gesù Bambino stesso, no? Vedeva tanti santi, Sant'Ignazio proprio all'inizio della sua vocazione. Legge le vite dei santi, legge la Catena Aurea e capisce che solo lì, ecco, c'è la fonte, ecco, questi santi che ce l'hanno fatto, della vita cristiana, proprio della vera vita cristiana, e vuole imitare quello che hanno fatto i santi, se loro ci sono riusciti, perché io no? E diciamo, da lì mi accorgevo, dice Sant'Ignazio, che cominciavo a fare la meditazione. Meditavo sulla santità, meditavo sui santi, meditavo su quelli che sono giunti al traguardo prima di me, e allora lì trovavo la mia consolazione. Trovavo il mio santo aiuto. E prima era stato un grande peccatore Agostino, per questo anche noi non ci santificheremo se non diremo chiaramente a noi stessi: hanno potuto questi e quelli, perché io no? E non solo desidero, voglio, ma devo. Se qualcuno me lo dicesse, si scosterebbe dalla sua vocazione. Ecco, la vocazione dice: voglio, devo, posso. Volum debemus possumus. Possumus. Non c'è altro, no? Il fine proprio della vita religiosa è la santificazione, e non solo il passare la soglia del paradiso, giusto, cioè per caso quasi, no? Beh, per caso nulla, però ecco, santificarsi. Tutto il resto sono minuzie, mezzi, hanno valore tanto quanto aiutano al raggiungimento del fine. Anche le cose materiali, sì, ne abbiamo tante, oggi tanti mezzi, tanta elettronica, tanto, ma che ci facciamo? Spesso ci perdiamo tempo, facciamo i passatempi, oppure facciamo cose dannose, cose che danneggiano l'anima, le visioni impure, no? O le guerre, la guerra elettronica, anche dei medicinali, che adesso che sembrano possano essere rilasciati tramite 5G, tramite, non lo so, la tecnologia più avanzata, wifi, senza fili, ma servono veramente? Se dovessero servire a curare, effettivamente sarebbe un grande duresmo, ma spesso si usano per altri scopi questi grandi portenti, queste grandi invenzioni. Sì, ma tutte le invenzioni si scopre che per la prima cosa vengono impiegate per la guerra, no? Ecco, non è che se uno scopre la polvere da sparo ci fa l'energia per donarla a chissà chi, ci fa le armi. Se uno scopre l'energia atomica ci fa le armi, e così tante altre cose che possono essere travisate nella loro natura, perché il Signore Dio tutto ha creato buono, tutto ha creato per il bene, non c'è nessuna cosa che non sia per il bene, è solo che sappiamo come va a finire. Il primo pensiero dell'uomo spesso, quando c'è una novità, è quello del peccato, no? Di accaparrarsi, di peccare di più, ecco. Peccare di più di quanto possono fare. Infatti, si è scoperta l'America, cosa si è fatta? La prima cosa è prendere le risorse di quei poveretti indigeni che erano lì e prenderli anche loro come schiavi, ecco, portarli da chissà dove nel mondo, e tutto a servizio di una società ricca, potente, forte, insomma, che non tiene conto degli interessi dell'uomo, non ne tiene assolutamente conto. E allora a che serve questo impegno? A che serve quest'opera che doveva santificarmi? Invece non mi santifica per niente, metto me stesso al posto della santificazione, o me stesso comunitario, la società comune, che è onnipotente, prepotente, non è pluralista, non è rispettosa della morale, no, assolutamente, cerca solo il proprio interesse. Ci renderemo chiaramente conto che il tempo perso non può tornare neppure per miracolo. Se ci ricordassimo di questo, non perderemo neanche un attimo. La gente dice: il tempo è denaro. I cristiani dicono: il tempo è il sangue di Gesù Cristo. Non è denaro, è questo sangue che ha versato continuamente per noi, che ci deve dare l'occasione di santificare noi stessi e gli altri, di convertirci noi stessi e gli altri. Ecco, allora non perdiamo tempo neanche noi. Ecco, questa è l'opera della santificazione: usare ogni attimo di tempo, ogni minuto, ogni secondo di tempo per amare, incontrare, adorare, imitare nostro Signore Gesù Cristo, la Madonna, l'Immacolata, che ci ha dato Gesù. Sia lodato Gesù Cristo, cari fratelli, direte buon consiglio. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo leggendo la conferenza 151 di San Massimiliano ai Professi Perpetui. Siamo nel marzo del 1938, già scoppiata, secondo quello che diceva la Madonna, a Fatima la Seconda Guerra Mondiale, anche se poi giuridicamente e storicamente si fa scoppiare nel 39, quando c'è l'invasione della Polonia, il 1° settembre 1939, ma la Madonna dice sotto il pontificato di Pio XI, e quell'epoca regnava ancora Pio XI sulla Chiesa. Prepariamoci al momento nel quale ci troveremo sparsi. San Massimiliano paventa la guerra. Già in epoca l'anno è stato visitato da un capitano della milizia militare, non la milizia dell'Immacolata, che diceva: beh, questo luogo è spazioso, ci sono tanti bei locali, poi ci stanno i frati molto bravi che soccorrono i malati, allora potrebbe diventare un ospedale da campo per accogliere i feriti, accogliere i militari feriti. Era troppo ottimista questo militare, dato che l'avanzata di Hitler fu fulminea, non ci fu tempo neanche di reagire nel settembre del 39. Hitler invase subito il Blitzkrieg, ecco, la famosa operazione Blitz, fulmine, Blitzkrieg, e spazzò via tutto, un po' non ci fu tempo di fare feriti, di combattere, perché Hitler appunto aveva questa tattica inizialmente, poi cominciò la guerra pure pesantissima dell'assedio anche per lui, quella di Stalingrado, quella delle Ardenne, la trincea, era lì. I tedeschi, a corto di mezzi, non potettero tanto resistere, quindi si ritirarono, e anche dall'Italia, ecco, successe così, insomma, fecero delle linee, la linea gotica, la linea Sigfrido, ecco, e la linea Hitler, ecco, queste tre linee in Italia c'erano, gotica, Hitler e Sigfrido, però tutte quante non resistettero all'avanzata degli alleati, dei francesi, marocchini, americani, inglesi, ecco, soprattutto, che insomma riportarono diciamo l'invasione hitleriana nei suoi confini. E quindi San Massimiliano lo vide, però, questo momento, questo disastro europeo, no? Questa carneficina insensata, peggio della prima che c'era stata, l'inutile strage di cui parla Benedetto XV, ecco, all'inizio della prima guerra mondiale, si ripete in maniera amplificata questa inutile strage, tanta gente ammazzata, innocente, tanti soldati morti, mandati a morire senza nessun motivo, ecco, nessun significato, nessun valore, proprio, ecco, dal punto di vista politico-strategico. E tanti che forse hanno perso anche l'anima, perché sono morti senza potersi confessare, così come diceva la Madonna, no? Senza fare un atto di pentimento, senza rivolgersi al Signore per i loro peccati. Questa è la cosa più importante della vita, non so, i soldi, le conquiste strategiche, l'economia, tutte queste sono cose del mondo che passano, ma l'importante è la salvezza dell'anima. L'uomo del 1200-1300, sapeva bene questo, San Francesco lo sapeva e lo diceva, ecco. L'autore dell'Imitazione di Cristo lo diceva: pazzi, stolti, non pensano mai alla loro anima, pensano che entreranno nell'eternità così come sono, o con tutti i loro peccati, oppure con la grazia di Cristo. Tertium non datur, non c'è via di mezzo, che si può entrare senza grazia in cielo, nell'eternità, non ci si va. Gesù è venuto per questo, non è che ha dato la vita per niente, è data perché noi avessimo la vita e l'avessimo in abbondanza. Noi la disprezziamo, vabbè, certo, Signore non è che ci forzi, non ci costringe, però non avremo parte con Lui, non godremo la sua scena, la scena eterna, non avremo il cielo, cioè ciò per cui siamo stati creati, la perdita assoluta della vita eterna. Ecco. L'autore scrive nell'Imitazione di Cristo che quando va fra la gente torna meno di prima, ecco, è la frase di Seneca citata dall'Imitazione di Cristo, che era un assiduo lettore, San Massimiliano. Tanti santi sono accomunati da questa lettura, Santa Francesca da Chantal, no? Santa Teresa di Gesù Bambino, San Massimiliano, no? Santa Faustina, ecco, tutti leggono l'Imitazione perché la leggono, perché lì c'è il segreto della santità. Come il ferro si raffredda quando si toglie dal fuoco, così l'anima si raffredda tra la gente. Andiamo in mezzo alla gente, siamo meno uomini. E quando si sta in chiesa, no, si sta tutti raccolti, bene, si gode il divino, no? Chi è più preparato, di più, chi altri di meno, sentono la presenza del Signore, ma poi si esce dalla chiesa, oppure dentro la chiesa stessa, si comincia a chiacchierare in maniera indegna, no? Del più, del meno, i saluti, no? Cose che si possono fare anche fuori, insomma, oppure in altro momento. Diventiamo quelli di prima, più piccoli, cenere e polvere davanti a Dio, non figli di Dio. Come il ferro si raffredda quando si toglie dal fuoco, così l'anima si raffredda quando ci togliamo da Gesù. Qua stiamo in questo fuoco, in Gesù, no? Dove tutto va con ordine, ma fuori è diverso. Quando i discepoli di Gesù tornavano contenti dei risultati del loro lavoro apostolico, egli diceva loro di andare in un posto solitario per rinvigorire l'anima. Ecco, quindi Gesù, diciamo, sminuisce, diciamo, stempera i fasci di entusiasmo. Non vuole che ci si attacchi a questo. Ah, tanti miracoli, ah, tante cose. Pure noi, no? Quando parliamo di un santo, magari di Padre Pio, di San Francesco, Sant'Antonio, diciamo, vedi, che bravo, ha fatto tanti miracoli. Quando invece la santità non è affatto quello, no? E Gesù glielo dice pure ai discepoli: non rallegratevi, ecco, perché i demoni si sottomettono a voi, perché addirittura scacciate i demoni. Nessuno scacciava i demoni prima di Gesù, no? Nessuno riusciva, no? Gli esorcisti, sì, facevano delle preghiere, forse, ma non è che imponevano al demonio di andare, se non potevano, perché avevano la forza di Dio, solo Dio, il dito di Dio. Gesù lo dice chiaramente: se io scaccio i demoni, vuol dire che è venuto tra voi il dito di Dio, Dio stesso. Pensate a questa testimonianza della santa incarnazione, dell'unione ipostatica. I demoni si scacciano solo con Gesù, nessun altro lo può scacciare. Li scaccia sempre Dio, e anche quando c'erano altri esorcisti che ovviamente invocavano il nome del Signore, ma erano esorcismi deprecatori. Attenzione, ci sono due tipi di esorcismo. L'esorcismo deprecatorio e imprecatorio. Quello deprecatorio è rivolto a Dio, insomma, no? Ecco, cioè, non direttamente al demonio, no? Chiediamo a Dio che scacci il demonio. E questo facevano gli esorcisti fino a Gesù. Gesù scaccia lui i demoni. Scaccia lui i demoni. Perché? Ecco, è in grado di scacciare i demoni. Perché è Dio in persona e quindi è in grado di scacciare i demoni. È in grado di scacciare i demoni. È in grado di avere questo potere. Ecco, di avere, ecco, questa facoltà da parte del Signore. Nessun altro ce l'ha, solo Gesù. Ecco, allora davanti a lui abbiamo, ecco, la vita eterna in lui, perché Gesù invitava i discepoli al ritorno dalle loro fatiche apostoliche a stare con lui, non a ricrearsi con facili spettacoli, no? Come facciamo noi, vediamo la televisione, no, stare con lui, ritirarsi in preghiera, perché non montiate in superbi, tutto date a me. Quello che avete fatto, no? Non lo prendete per voi. Qua siamo in questo fuoco, cioè in epoca Lanoff, che è un eterno grande tabernacolo. Fuori è diverso, fuori nel mondo. Quando i discepoli di Gesù tornavano contenti, ecco, egli diceva loro di andare in un posto solitario per rinvigorire la loro anima. Una persona che lavorava molto efficacemente tra i giovani, la gente gli chiedeva come potesse operare tanto bene. Essa rispondeva che non era lei, ma la milizia dell'Immacolata. Quindi era completamente integrato in essa, cioè nell'Immacolata stessa. Con le nostre opere possiamo fare tanto, e quando la gente ci chiederà come si può fare tanto, noi possiamo rispondere che è la milizia dell'Immacolata. In questo caso l'essere sparsi risulterà un profitto, e il Signore stesso lo può permettere. Per poter fare molto del bene, ognuno di noi deve essere una nepoca Lanoff, separata dalle influenze mondane. In queste circostanze santificheremo di più noi stessi e attireremo le anime all'Immacolata. Ognuno di noi deve essere una nepoca Lanoff, una città dell'Immacolata, una potenza infinita, perché l'Immacolata è così. Non temiamo della nostra debolezza, anzi, gloriamoci di essa. Chi è debole, quando è debole, è allora che è forte. Quando si sente debole, può solo affidarsi a Dio e Dio potrà operare in lui. Non servono tante parole, non serve una retorica per descrivere, una poetica, per descrivere che siamo deboli, che siamo fango, che siamo nulla. San Francesco era molto immediato, è vero che era anche un poeta, eh? Però quello che doveva dire lo diceva. E non lo diceva per gloriarsi da se stesso, no? Lo diceva per avere un compenso, per avere un plauso, no? San Francesco era anche impopolare tra i frati, e tanti non lo volevano come generale, infatti è stato solo un anno, trovava troppa diversità da quella che era la sua comunità, che lui stesso aveva creato. Non era lui, ovviamente, non è tuo l'ordine, ma è mio. Ecco, San Francesco si piega umilmente a questo bene, è lo Spirito Santo che deve guidare questa famiglia religiosa, quest'ordine, non sono io. E allora, ecco, questa è la nostra vita, ritirarci in Dio perché le influenze mondane non ci siano, ecco, e andare nel mondo con umiltà, accettando le umiliazioni del mondo. Il mondo non ci darà il plauso, no? Anzi, si tratterà male, ecco, ci scaccerà. I missionari, i primi grandi missionari, penso a quelli canadesi, no? Isaac Joff, Jules de Brebeuf, erano francesi gesuiti che andarono in mezzo agli indiani, agli irochesi dell'America del Nord. Furono tutti scotennati, piccate, strappato loro il cuore. Ma loro con desiderio accettarono questo, no? Per amore di questi popoli, perché arrivassero al battesimo, arrivassero alla conversione. Missionari in Vietnam, in Indocina, quasi tutti morti, e pochi resistettero. In Corea, ecco, i martiri coreani, i martiri dell'Uganda, nelle regioni africane, martiri. In America Latina è più difficile trovare martiri, forse perché, chissà, forse lo spirito latino riusciva a coniugarsi con le popolazioni indigene, insomma, ecco, portare un Vangelo più, ecco, adatto a quelle popolazioni. Pure erano molto cruente, i Maya veramente uccidevano la gente, no? In gran coppia, c'erano i sacrifici umani, ma a migliaia. La Pachamama era una divinità Maya che veramente voleva una strage infinita di prigionieri per donare le sue grazie. Veramente i missionari hanno dovuto affrontare queste credenze così insane, per esempio, di popoli primitivi. Ma se guardiamo la vita dei cananei, il culto dei cananei, degli egiziani, dei sumeri, degli assiri, facevano tutti queste cose, tutti quanti, nessuno escluso. Le divinità pagane c'erano i Baal cosiddetti, no? Che volevano questi sacrifici. Quando venivano catturati i militari, ecco, i soldati di città straniere venivano sacrificati, uccisi. Più erano valorosi, più erano bravi, più dovevano essere graditi al Signore. Persino i romani e i greci lo facevano questo, che sembravano civiltà più evolute, lo facevano più raramente, più in età arcaica che magari in età repubblicana e imperiale. Però lo facevano, sacrificavano agli dei, a Mercurio, a Marte, gli schiavi, sempre i poveracci, c'erano di mezzo certi nobili, ma non si sporcano le mani con queste cose, come i vaccini, no? Tanto a decantare i vaccini, magari quelli che sono più importanti, ovviamente non se lo sono fatto, no? Perché avevano paura di prendere qualche effetto collaterale. E la storia si ripete, purtroppo. Purtroppo i potenti stanno sempre dall'altra parte, i ricchi si vogliono tenere fuori, ecco, delle cose a cui obbligano i poveri. E va bene, ma fortunatamente è venuto Gesù a cambiare ogni cosa, a dare la giusta ricompensa ad ognuno, ogni cui quessum. Beh, ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna sulle conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe. Stiamo leggendo la conferenza numero 151. Ecco, e praticamente siamo al tempo natalizio, tempo di grande, ecco, celebrazione del Natale del Signore. Ecco, Natale è anche far incarnare Gesù in noi, anzi soprattutto questo per noi, non solo riconoscere il grande evento che c'è stato e che continua nel presente, ma parteciparvi. Parteciparvi significa vivere più che altro la virtù, la preghiera, la fede, e quando è possibile donare questa fede, quando Gesù lo decide, non quando lo decidiamo noi, perché spesso facciamo delle opere dell'apostolato veramente strane, non siamo mandati da Dio, no? Cerchiamo di convertire, però non riusciamo a niente, perché non siamo mandati effettivamente dal Signore, non siamo preparati, non siamo pieni di Spirito Santo così come dovremmo. Quindi è facile in convento, dice Anna Pocalano, vivere la virtù, essere cristiani, bravi cristiani, obbedienti, seguenti, sottomessi, aderenti al magistero. Però fuori, è fuori lì che ci sono le tentazioni, le circostanze. La virtù deve diventare più forte. Si dice che quando la bufera è forte, l'albero mette più profondamente le radici. Servono anche queste cose. Quando la bufera è forte, l'albero mette più profondamente le radici. È come se fosse una serra. Tutto cresce molto bene, ma la virtù si consolida solo nelle contrarietà. Questa è la dottrina della croce, di San Giovanni della Croce. Ecco, la notte oscura, proprio quando tu non capisci più niente, no? Ecco, quando sei sdraiato sulla croce, appeso, che non puoi più muoverti, no? Le difficoltà ti avvincono, sono più forti di te. Bene, allora quella è la cosa migliore. Questa è la virtù e si consolida nelle contrarietà. Del resto, i bambini di Fatima, come furono provati? Furono provati dagli scherzi, dalle loro famiglie che non le credevano, le battiture addirittura su Lucia, il carcere, furono messi in carcere dei bambini, 9 anni, 7 anni, 10 anni, in carcere per qualche giorno, perché non si voleva che parlassero di quello. Apparizione, anzi, lì si voleva carpire il segreto. Ecco, il governatore di Uren li prende, li porta con la macchina a fare l'interrogatorio con un inganno. Proprio il giorno dell'apparizione della Madonna, nel mese di agosto, e allora che cosa succede? Che quei bambini resistono, diventano fortissimi, sono pronti al martirio, pronti a essere addirittura gettati nell'olio bollente per amore dell'Immacolata. Questi sono grandi santi, sono trasformati in grazia. I loro genitori non erano pronti sicuramente a questa fede. Noi non siamo pronti. Noi, se ci dicessimo, se non rinuncia alla fede ti butto nell'olio bollente, non so quanti sarebbero pronti, non lo so. Penso che nessuno sarebbe pronto oggi, data la vita così rilassata, no? Ecco, così veramente poco retta che stanno vivendo i cristiani oggi. Allora, però la fede si consolida nelle contrarietà. Dio può permetterle apposta che ci disperdano. Quindi lui aveva detto ai frati, cari frati, guardate che ci possono disperdere. Ci mandano di qua, uno di là, è proprio questo, sì. Proprio questo è avvenuto San Massimiliano, sì, con qualcun altro è andato ad Auschwitz. Prima stava in altri casi di ricollezione. Ma comunque erano considerati dei pericolosi criminali questi frati, anche se non facevano niente, non è che parlassero contro il nazismo. Io, leggendo queste conferenze, leggendo anche gli altri scritti di Massimiliano, non è che trovo, sì, c'è qualche accenno a Hitler. Però la dottrina nazista non viene esaminata, no? Lui non si occupa più che altro di politica. Quelli con cui più ce l'ha invece sono quegli altri, quelli di sinistra, ecco, il comunismo ne parla sempre, perché conosceva bene, ecco, la tecnica pervasiva del comunismo. Il nazismo poteva essere un fenomeno, per quanto cattivo e degradante, però è un fenomeno limitato alla Germania. È nazionale, no? Nazionalsocialismo. Invece no, il comunismo era qualcosa di globale, voleva la rivoluzione in tutti gli stati, in tutti i paesi, ecco, portare l'odio per Dio e il disprezzo di classe, l'odio di classe, ecco, dappertutto la violenza, no? La presa del potere per mezzo della rivoluzione violenta, no? E come era stato in Russia. Aveva ben presente questa immagine, la rivoluzione russa 1917, non è una data qualsiasi, perché è il bicentenario della fondazione della massoneria. Ecco, 1917, però è anche l'anno delle grandi apparizioni di Fatima, quindi la Madonna si è presa questa rivincita. Tanto più quanto più i massoni festeggiavano, ecco, le rivoluzioni, la distruzione dei valori cristiani, la distruzione della fede, no? E quindi anche dei sacramenti, dei principi morali cristiani, il matrimonio, la fedeltà, la purezza, la verità. E la Madonna si prende questa rivincita. Beh, voi celebrate, io appaio, ecco, io parlo, io sostengo. Il popolo di Dio, San Massimiliano, abbiamo detto tante volte, non parlò mai di Fatima, non credo che non la conoscesse. Le cose mariane la attiravano proprio come le mosche al miele, come le formiche allo zucchero. Quando sentiva parlare della Madonna, infatti a Lourdes lui andò, però ecco, aveva una sana dottrina cattolica in cui aspettava la dichiarazione pontificia, ma purtroppo non l'ha mai ascoltata perché il Papa non ha fatto niente. Prima della sua morte, la fece dopo, però chissà che dal cielo San Massimiliano, vedendo bene la verità, meglio che sulla terra, già la vedeva dalla terra perché già era un uomo celeste, però dal cielo abbia ispirato il Santo Padre Pio XII a fare il famoso radiomessaggio su Fatima nel 1942, esattamente un anno dopo, quasi un anno dopo della morte di San Massimiliano. Ci voleva la morte di San Massimiliano forse per aprire gli occhi su Fatima, ecco, sul mistero mariano del XX secolo e anche del XXI, perché come ci ha detto Benedetto XVI, prima di lasciarci nel suo pellegrinaggio che fece a Fatima nel 2010, disse chiaramente: Fatima ancora non è compiuta. Quindi le profezie sono ancora da compiersi. Fatima non è compiuta, ce lo disse in faccia, ce lo disse a tutto il mondo. Quindi, cari fratelli, dobbiamo ancora pazientare, soffriamo, preghiamo, ma devo dire che quelli che dicono: vabbè, Papa Giovanni II, Paolo Giovanni Paolo II era il Papa di Fatima, lui è caduto, però non è morto, si è rialzato. Quindi il Papa invece deve morire, proprio, no? Secondo le profezie di Fatima, cadrà a terra morto, ucciso da molti colpi e molte frecce. Forse le frecce spirituali, chissà, molti colpi e molte frecce. C'è questo sacrificio che Dio chiederà alla sua Chiesa. E poi anche tanti cristiani che dovranno morire, sacerdoti, vescovi, laici, tutti, ecco, dovranno essere uccisi. Si vede che non è come. Tanti già sono stati uccisi, basti pensare a queste dimissioni, ecco, nei paesi della dittatura, sia di destra che di sinistra, i sacerdoti sono morti, e anche i vescovi, e ovviamente anche i semplici fedeli, tutti sono stati uccisi, però ancora nei paesi di antica cristianità non c'è più il cristianesimo, perché ormai ci sono le idee liberali, massoniche, che hanno un'egida, un'apparenza di democrazia, di apertura, in realtà sono molto ferre verso i valori cristiani, non li tollerano per niente, l'aborto si è imposto, guai a parlarne male, guai a voler far nascere i figli, per carità, è una cosa del Medioevo, che i figli nascono, è incredibile. Poi il matrimonio, no, uomo e donna, no, per carità, ecco, ci sono altre forme di unione, ma quelle tra uomo e donna, assolutamente. Ma insomma, madre natura, insomma, anche se non si riesce a credere in Dio, vabbè. Sono cose che fanno pensare, questa difesa dell'assurdo, no? Dell'irrazionale, dell'illogico, anche per un ateo, insomma, anche per uno che non crede in Dio, insomma, imporre per forza queste cose, no? Sembra quasi una barzelletta, insomma, un antistato che fa questo, no? E proprio questo succede, no? Ecco, si difende l'irrazionale, il microchip, l'uomo che è guidato dall'intelligenza artificiale, da remoto, addirittura da chissà quali burattinai, poi, che si nascondono dietro l'intelligenza artificiale, programmata appunto, no? Secondo principio, perché una macchina è una macchina, non è che può comandare, deve essere programmata. Intelligenza artificiale è un computer che qualcuno gli ha detto delle informazioni, gli ha dato delle statistiche, gli ha dato un'ideologia di vita. Purtroppo non è quella di Dio. Se gli dicessero le cose di Dio, direbbe le cose di Dio, ma non le dice le cose di Dio. Perché chi ha fatto l'intelligenza artificiale, chi ha fatto il computer, è in Dio, non ci credo. Oppure crede in un altro Dio che ovviamente non è quello vero. Ecco, allora San Massimiliano predica questa sofferenza, la dispersione, ma anche oggi della Chiesa, e quello che ha vissuto, diciamo, in piccolo San Massimiliano, in piccolo non era in piccolo, perché una grande comunità come la sua, 800 frati, no? Tantissimi frati dispersi, buttati all'aria, anche più giovani, quanto avranno sofferto senza le loro guide spirituali, non so se sono tornati dopo la guerra, di nuovo a far parte dell'epoca calana. Comunque quell'esperienza di San Massimiliano si presenta proprio come unica nella storia, e lui dice: beh, saremo dispersi, però non vi preoccupate, bisogna solo essere preparati anche a questo, bisogna essere preparati, così come la Chiesa è tutta dispersa, non si capisce più niente, la dottrina vera addirittura si discute, no? Come se fosse oggetto di discussione, di dialogo, perché uno la dice la sua, come se non ci fosse una parola eterna, univoca, che Gesù ci ha lasciato. Su Dio, su incarnazione, sulla moralità e su ogni cosa. Ecco, mettere tutto in discussione è la dispersione che viene addirittura dall'interno, perché San Massimiliano godeva di questo vantaggio rispetto a noi, vedeva che il nemico era esterno alla Chiesa, no? Ancora la Chiesa aveva una sua unità, unità dottrinale, unità di sacramenti, unità di fede, unità di gerarchia, e adesso no, il povero cristiano, anche se vuole credere con tutte le forze, poi si trova avanti pastori divisi, ecco, catechismi diversi, insegnamenti diversi, di forma della dottrina, addirittura dal Vangelo. Non osi separare l'uomo ciò che Dio unisce. Questo Gesù l'ha detto, no? Ma anche l'Antico Testamento lo dice. Oggi invece sentiamo: no, si può anche dividerci, si può dare la comunione ai divorziati, si può dare ai conviventi che neanche sono sposati, non hanno fatto nessun patto, ma sono stati di peccato questo, no? Quindi non possiamo dare la comunione. Quando ognuno sarà ben preparato, allora questa dispersione porterà un vero guadagno per Banco. Quindi non si preoccupa di questo San Massimiliano, vedete? Non vi preoccupate se saremo dispersi, sarà un guadagno questa persecuzione. È un male se un'anima si espone da se stessa al pericolo, perché allora il Signore non è obbligato ad aiutarla, ma quando Lui manda queste circostanze dona pure una grazia particolare per usufruire di queste grazie da parte nostra dobbiamo fare tutto ciò che possiamo. Ecco, lui manda la persecuzione, la manda lui. No, Dio non manda il male, se lo manda per un bene vuol dire che anche quello è bene. Anche Hitler ha fatto la sua parte. E lui ebbe, mi sembra, 17 tentativi di attentato, no? Durante il suo non tanto lungo, diciamo, impero, diciamo, sulla Germania, la sua dittatura. E una all'anno, una e più all'anno, no? Ecco, lo volevano uccidere, non ci è riuscito mai nessuno, ma c'è qualcosa di veramente preternaturale, no? Hitler o si è ucciso da solo, come sostiene la tesi ufficiale, oppure altri dicono, portando anche delle prove, che sia fuggito in Argentina, e potrebbe che sia venuto così. Comunque nessuno l'ha mai ammazzato, nessuno. Vuol dire che il Signore ha permesso questo, per la nostra santificazione. Non avremmo San Massimiliano senza Hitler, paradossalmente, ripete Sant'Agostino, o Felix Kulp, Meruisti tantum salvatore, o felice colpo, o felice assassino. Beh, l'assassino, poveraccio, non è felice perché va all'inferno, però nella sua testardaggine, nel peccato, ha procurato una grazia più grande a quelli che si vogliono santificare. È il mistero della vita, dell'incarnazione di Gesù crocifisso che ci porta alla salvezza, è il mistero, ecco, di questo Natale. Ave Maria, cari fratelli, grazie.